labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
E sulle note di Maurice Durufle, questo è il suo mottetto Ubi Caritas, comincia questa puntata di Labirinti Musicali che questa sera vogliamo dedicare al mondo del canto corale, cioè della musica corale vissuta chiaramente dal punto di vista dei coristi, da tanti punti di vista che andremo a indagare per il fatto che questa sera insolitamente non sono da solo, sono con un sacco di ospiti, ma soprattutto sono Carlo Centemeri, visto che non mi ero ancora presentato questa sera, quindi benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Pop. Questa sera sarà una puntata molto interattiva perché immagino che molti di voi che siete all'ascolto abbiate esperienze presenti, passate o magari desiderio che siano future di canto corale, di cantare da qualche parte, un repertorio qualsiasi dei tanti che chiaramente fanno parte di questo mondo estremamente variopinto, e proprio per questo vi lancio la domanda della serata, ossia a cui potete rispondere come al solito con SMS, Telegram o WhatsApp al 331 6214013, oppure per mail a diretta @popolarenetwork.it, e la domanda è: se siete cantori, membri di un coro, lo siete stati, perché avete avuto il desiderio di entrare in un coro? E se invece non lo siete, ma magari avreste voluto farlo, perché non l'avete mai fatto? Quindi raccontateci le vostre motivazioni. Questa sera parleremo di tante esperienze corali diverse, appunto sempre cercando di avere un po' il focus sul punto di vista del corista e del coro, diciamo, non professionista, quindi non il coro che lavora, non so, per un importante teatro piuttosto che istituzione di qualsiasi tipo, ma dei tanti cori che ci possono essere, di tanti repertori, e lo vedremo appunto più tardi, e vedere un po' anche questo discorso dal punto di vista chiaramente dell'esperienza di fare musica insieme, di ascoltarsi, di far parte insieme come di una squadra di calcio, per dire, però facendo cose di tutt'altro tipo. E ne parliamo con i nostri ospiti che sono qua con noi in studio stasera, e poi avremo un ulteriore ospite al telefono tra poco. Quindi il benvenuto va ai nostri ospiti, di cui la prima è Marta Guassardo, che è direttrice di coro, soprano barocco e anche faccia molto nota dei social proprio di questo ambito. Benvenuta Marta tra noi.
Grazie mille, buonasera a tutti.
E insieme a noi questa sera c'è anche Alessandro Milesi, che è invece altrettanto un organista, un direttore di coro, che invece ci parlerà anche di altri ambiti sempre corali, sempre diversi. Benvenuto Alessandro, grazie di essere qui con noi stasera.
Buonasera a tutti, grazie a voi.
Allora, dunque, siamo partiti appunto con un brano anche abbastanza impegnativo, nel senso che comunque partiamo con una vocalità del Novecento, comunque un autore come Maurice Druffle, che certo non è una passeggiata da affrontare né nelle sue composizioni strumentali né nelle sue composizioni corali. Però ad esempio, Marta, lo chiedo direttamente a te, questo Ubicaritas ha avuto anche tanto successo, anche lo si sente cantare spesso dai cori, ma in un certo senso, diciamo, mettiamola così, anche in un coro, diciamo, di dilettanti nel senso più positivo del termine, c'è di gente che si diletta a fare musica, non vuole essere dispregiativo. Arrivare a un pezzo del genere vuol dire affrontare delle difficoltà importanti, cioè tu, nel senso, nei cori si raffronta anche un po' questo desiderio di voler anche crescere dal punto di vista musicale, è un qualcosa che tu hai avuto modo, perché immagino sarà un pezzo che avrai sentito diretto tante volte.
Effettivamente l'ho cantato in tantissimi cori, e ultimamente tra l'altro proprio nei concerti di Pasqua l'ho portato con il mio coro, che effettivamente è un coro che si è formato da un annetto scarso. E il coro tra l'altro si è formato autonomamente a febbraio più o meno del 2025, senza direttore, e poi hanno deciso di avere un direttore stabile invece poi a partire da settembre del 2025.
Quindi un gruppo di persone che a un certo punto decidono che hanno voglia di cantare insieme.
Sì, in realtà loro già cantavano, però in contesti parrocchiali, diciamo di periferia, sì. Quindi diciamo il classico coro parrocchiale formato dagli anziani del posto, eccetera, e pochissimi giovani. Questi pochissimi giovani, conoscendosi tra di loro poi per altre motivazioni culturali, scolastiche, eccetera, eccetera, hanno deciso poi di staccarsi da queste realtà e di mettersi insieme per fare qualche cosa, un repertorio un pochino più effettivamente musicalmente più diciamo interessante da un punto di vista culturale, ecco, quindi un po' distaccato dalla liturgia in senso stretto.
Certo, chiaramente, perché ecco, il mondo musicale corale è grande.
È grande, esatto, va anche oltre.
Si può essere totalmente indipendenti, affrontare quello che si vuole, chiaramente è anche più bello.
Esatto, e quindi loro hanno deciso di staccarsi e di fare autonomamente repertorio altro. E tra le altre cose, appunto, pian pianino abbiamo iniziato a fare anche repertorio un pochino più impegnativo. Nello specifico siamo stati invitati a cantare a un concerto a Sanremo per il Tribunale.
Durante il festival?
No.
Ok.
Ecco.
Magari, perché?
Magari, no, vedremo. Se ci inviteranno, vediamo. Magari l'anno prossimo. Siamo il coro Ecovoces di Lainate, sappiate.
Benissimo.
ecco.
Tutti under 30, tra l'altro, mi dicevi
under
prima.
Tutti under 30, in questo
momento. Beh, quindi una bella
under
compagnia.
30, tra i 20 e i 30 anni, sì, all'incirca. E appunto per questi concerti qua ci hanno chiesto un repertorio un pochino più impegnativo, e tra le altre cose ho deciso di inserire anche questo
Ubicaritas,
che effettivamente ha dato qualche difficoltà vocale.
E però comunque fa parte di quei punti in cui ti rendi conto che c'è, cioè, diciamo, butti il cuore oltre l'ostacolo, cioè c'è comunque una difficoltà, ma capisci,
sì,
che la vuoi affrontare.
Esatto, cioè. Ma anche perché quando si tratta poi di voler cantare insieme, di voler fare qualcosa di veramente bello, forse la musica e la bellezza vanno oltre a volte la difficoltà.
E allora ci ascoltiamo ancora qualche istante di musica e poi andiamo appunto avanti a parlare di questo mondo.
Thank you.
E sempre tornando in un mondo di un repertorio che tantissimi cori posseggono, questo è un altro mottetto celebre e cantatissimo di Giovanni Pierluigi La Palestrina, Sicut Servus, ribadiamo appunto la domanda per tutti voi che ci state ascoltando: chi di voi appunto canta in un coro, che cosa lo spinge a farlo, e chi di voi appunto non canta ma gli piacerebbe, perché non l'ha ancora fatto, perché non ha trovato il coro giusto, perché non ha trovato un repertorio che gli piace, eccetera eccetera. Parliamo ovviamente di qualsiasi genere di repertorio, qualsiasi genere di compagine corale, e ce lo potete scrivere a diretta @popolarenetwork.it e oppure via SMS, Telegram o WhatsApp al solito 331 6214013. E torniamo dai nostri ospiti appunto, ma giusto proprio per introdurre la cosa, perché poi avremo tutta la puntata per approfondire la domanda. A questo punto la faccio anche ad Alessandro, perché tu invece negli ultimi tempi, ormai già da qualche anno a questa parte, ti stai occupando attivamente invece di un progetto di coro di voci bianche, che è un discorso ulteriormente particolare, chiaramente sia per la peculiarità delle voci, anche per la giovane età dei soggetti, anche per il tipo di suono che si può tirare fuori. Come nasce questa esperienza di decidere di dedicarsi a questo tipo di suono, di repertorio?
Ma allora, io sono da molti anni innamorato veramente della vocalità inglese, soprattutto vocalità inglese e tedesca.
Ah beh, quindi
ho praticato moltissimo coro, soprattutto in quegli ambiti, sia come corista, sia come direttore, sto parlando di un po' di anni fa. E a un certo punto, entrando in classe, guardando in faccia i miei alunni...
Perché tu insegni, tra l'altro, ci mancava questo
medie,
particolare.
Sì. Entrando in classe, guardando i miei alunni in faccia, un giorno ho detto, ma... perché una domanda che può sembrare banale, stupida, non lo so, però me la sono fatta. Ho detto, perché questi ragazzi non devono avere la stessa possibilità che magari hanno gli alunni del King College? Perché,
giusto,
sapendo, allora il coro secondo me è una delle nostre colonne portanti della nostra cultura europea in generale.
Certo.
Il coro, ma anche le bande musicali.
Sì,
e
assolutamente.
Tanto sono molto sottovalutate, bistrattate. I cori di tutti i tipi, dal coro polifonico, come abbiamo sentito adesso, ma anche il coro degli alpini, il coro di paese, e secondo me è la colonna portante della cultura europea. Parentesi, secondo me se non salviamo quello, difficilmente salveremo la cultura europea, diventerà una spalmata di qualcos'altro, uniforme.
Ma ad esempio, colore. Per quanti dei tuoi ragazzi una cosa del genere è stata, diciamo, la prima esperienza?
Per tutti.
Ma sia musicale che di musica,
sì,
insieme?
Sì,
quindi.
Sì, sì, per tutti è stata la prima volta che hanno fatto quello, loro non avevano mai neanche... avuto l'esperienza, ma in parrocchia, dove una volta c'erano i cori.
Certo.
E da noi non c'è più un coro strutturato che possa dire ok, faccio le prove.
Tu sei, tra l'altro, precisiamolo, tu sei a Mandellolario.
Sono Mandellolario.
Sì, ok, precisiamo, esatto. Così sappiamo anche non di dove stiamo parlando.
Sì, non c'è questa realtà, perché si è scelto di fare altre cose nelle parrocchie, però secondo me è una mancanza grossa, no? E niente, io ho detto...
Beh sì, giusto, parlavamo di cori inglesi, sì. Scusi se ti interrompo, cioè, basta guardare le biografie di non so quanti tra compositori, musicisti, esecutori, cantanti, eccetera, che la loro carriera l'hanno iniziata in un contesto corale, appunto in Inghilterra, dove avere la prima educazione musicale all'interno di un coro, che poi possa essere della scuola, della parrocchia, di quello che è, poco conta, però si è visto in quanti hanno conosciuto la musica proprio in senso assoluto lì, e poi... siamo andati anche verso carriere,
certo,
estremamente importanti.
Ma anche perché io mi sono chiesto, allora, se c'è gente che paga una retta altissima al King College o all'Università del Texas, butto là,
certo, certo, certo.
Più belli perché ci sarà un motivo. Perché se queste persone pagano per fare un coro di questi livelli, il motivo ci sarà senz'altro. E perché non provare a farlo con i ragazzi? E inaspettatamente hanno aderito in tanti ragazzi a fare questa cosa. Siamo partiti, vabbè, con passo per passo,
certo, certo, ovviamente,
fino ad arrivare ad eseguire Palestrina.
Eh beh, che comunque è un repertorio
brani.
Delicato e complesso.
Sì, e devo dire, l'abbiamo eseguito anche bene. Abbiamo avuto esperienza all'estero di concerti.
Tra l'altro voi sarete anche all'estero, tra l'altro, abbastanza presto, ma ne parliamo dopo, che approfondiamo il discorso, appunto. Perché nel frattempo ci arriva un messaggio di Cinzia che ci dice: canto in un coro di canti libertari e della resistenza. Ciò che mi ha fatto avvicinare è stato ascoltarlo cantare per la prima volta. L'energia, l'ideale che sentivo passare attraverso le loro voci, l'unione fra loro. E questo ho deciso di tentare perché avevo già cantato in passato, ma senza mai trovare il mio posto, e qui mi sembra di averlo trovato. E questo mi sembra meraviglioso, nel senso, certo, che è un tipo di identificazione in cui ti rendi conto che di tutte le tante possibilità di coro, ma io lo sento dire da tante persone, ad esempio, che collaborano con i cori gospel o con i cori che fanno i recuperi delle tradizioni, come i tanti cori che ad esempio cantano in dialetto nell'ambito un po' d'Italia. Assolutamente, chiaramente tu trovi un qualcosa che, in cui ti identifichi, cioè non sei semplicemente una voce tra le tante, ma ti identifichi nel repertorio che si va ad eseguire. E tra l'altro, appunto, abbiamo citato prima il fatto di parlare appunto anche di altri repertori, e introduciamo appunto il nostro ospite che sentiremo tra qualche momento, con tra l'altro un altro bel classicone che ci porta a un altro momento importante appunto del mondo corale, in cui è sempre ovviamente tipicamente italiano.
Lassù nelle montagne, tra boschi e valli d'oro, tra l'aspre rupie che già un cantico d'amore. Lassù per le montagne, tra boschi e valli d'oro, tra l'aspre rupie che già un cantico.
E abbiamo introdotto anche, come avete sentito, l'argomento cori di montagna. Questo è probabilmente uno dei brani più classici, più importanti del cosiddetto repertorio dei canti alpini, che poi si lega al repertorio dei canti degli alpini, che chiaramente si lega a tutto il mondo della prima e della seconda guerra mondiale. Un tipo di repertorio che chiaramente ha nel suo archetipo principale il coro della SAT, che quest'anno compie 100 anni e che, diciamo, è servito nell'ambito del Novecento a far conoscere un certo tipo di repertorio legato chiaramente a certe zone geografiche, ma che ha conosciuto una grande popolarità, appunto, tanto da far creare moltissimi altri cori che sono nati poi in giro per l'Italia legati appunto a questo tipo di repertorio. Intanto vediamo anche qualche altro messaggio, perché appunto abbiamo Mario che ci dice: ho cantato in un coro misto di musica popolare di montagna, mi piaceva molto l'armonia delle diverse voci e su certe armonie i miei sensi erano ai settimi cieli, perché chiaramente poi sentire un coro intonato bene è una bella sensazione, come tutti i direttori di coro presenti sanno. E anche Misi dice: i miei genitori hanno cantato per anni in un coro parrocchiale, io ho sempre amato il canto, grazie alle loro esperienze mi piacerebbe cantare in un coro, ma temo il repertorio musicale sacro al quale non credo di sentirmi vicina. È discorso assolutamente sensato. Ci sono gruppi corali a Milano non dedicati al repertorio sacro, che io sappia assolutamente sì, nel senso a Milano penso che ci sia una discreta Babilonia di progetti corali di vario tipo. Poi chiaramente una cosa è poi il sacro nel senso del sacro liturgico, una cosa è il sacro nel senso, certo, di quelle parti della storia della musica che poi ormai nessuno si sognerebbe più di eseguire in liturgia, anche per mutate condizioni di quel mondo. Cioè ormai possiamo pensare che, non so, al di là di musica nata nell'ambito sacro cattolico, come che poi da Palestrina a Vivaldi a tanti altri, chiaramente poi c'è tanto repertorio legato anche alla musica sacra protestante o anglicana, che chiaramente di sacco con noi non ha.
Vai, vai. No, io ho dei musulmani in classe che cantano Palestrina.
Questo è meraviglioso.
Non hanno nessun problema, Forè, Palestrina...
Questo è meraviglioso.
Sì, perché ho spiegato proprio di cosa si tratta. È come ammirare un'opera d'arte, quindi non manca la parte, diciamo, sì, forse non so, giusto o sbagliato, adesso non è il momento, però
no, certo,
lo fanno accostandosi a un'opera d'arte semplicemente.
Sì, certo. È
una cultura
certo.
Generale, diciamo.
Sì, è peccato, sì, diciamo, rinunciare alla bellezza di un'opera di Vivaldi semplicemente perché è tratta da un Gloria o da un Magnificat.
Sì, certo. No, comunque, al di là di tutto, Misi, giusto per dire, sicuramente a Milano tra progetti che fanno dal repertorio, appunto, abbiamo parlato prima di un coro di Milano che fa canti di Bertè della Resistenza, abbiamo progetti che si dedicano al gospel, abbiamo progetti che si dedicano al repertorio, certo, africano piuttosto che sudamericano, pop assolutamente. Quindi secondo me, guarda, basta cercare un pochino e di compagini corali con cui provare ne trovi tanti. Tanto anche alcuni, saluto giusto i miei amici di Canto Sospeso che ho sentito oggi pomeriggio, che loro sono sempre stati noti per un repertorio estremamente vario, avendo anche avuto un maestro di grande formazione, di grande cultura come Martino Lutero, che ci manca ogni giorno di più. Chiaramente quello è ad esempio un altro coro che ha sempre avuto un repertorio straordinariamente ampio e verrebbe da dire per tutti i gusti, però diciamo estremamente malleabile. Ma appunto eravamo partiti parlando di sì, quello è esattamente importante, farlo bene, perché facendolo bene poi ti fa,
certo,
bene,
esatto,
perché è molto terapeutico. E dicevo, eravamo partiti appunto dal mondo della SAT, perché abbiamo al telefono Stefano Vaia, che è direttore del coro Tridentum di Trento, che è un coro che proprio si dedica appunto a questo tipo, diciamo, di repertorio che ha un po', diciamo, origine nell'immaginario collettivo all'interno delle Alpi, poi in realtà si sparge anche altrove. Ciao Stefano, benvenuto qui questa sera a Labirinti Musicali.
Ciao Carlo, buonasera a te e ai tuoi ospiti e grazie mille per il gentilissimo invito.
Allora Stefano, senti, appunto abbiamo parlato di Tridentum, che appunto è una compagine che esiste ormai da qualche anno, e voi siete appunto dediti a questo repertorio che si può chiamare in tanti modi tutti impropri, se vogliamo, che da di montagna, alpino, eccetera, quando sappiamo che chiaramente è un discorso molto, molto, molto ampio e tutto. Nella fattispecie anche voi siete un coro di, sempre nella accezione che abbiamo usato all'inizio della puntata, di dilettanti, nel senso di persone che si dilettano, che hanno piacere nel cantare, ma chiaramente lavorando su un livello qualitativo decisamente molto alto. Ma in questo momento, per esempio, che chiaramente separiamo la Trento da cartolina di noi milanesi che vedono voi che siete a Trento come un posto di montagna, di vacanze e tutto, cioè Trento è una città come tutte le altre città d'Italia, ovviamente. Quindi, nel senso, in questo senso, che cosa che spinge, ad esempio, i tuoi coristi, dopo ovviamente la loro giornata di lavoro, eccetera, a venire a farsi prove, tra l'altro belle toste, perché ho visto che tu chiaramente li spremi bene i tuoi coristi in prova, l'ho visto di persona. Cioè, che tipo di motivazione ha in questo momento un tuo corista per, per venire a una prova?
Allora, diciamo che inizialmente il gruppo nasce circa 9 anni fa, nel 2017, da un gruppo di amici che provenienti da diverse compagini corali di un po' tutto il Trentino, e con la voglia, diciamo, di fare un qualcosa di diverso rispetto a quello di provenienza, diciamo. E in questo momento il coro sta cercando, perché spesso viene chiesto, ma perché ha senso ancora nel 2026 cantare un repertorio di questo tipo?
Beh, se delle persone decidono di mettersi insieme per farlo, evidentemente il senso ce l'ha.
Esattamente. Logicamente il nostro tipo di repertorio, che è quello del canto popolare, che poi comunque è un canto popolare rielaborato, eccetera, perché non è un canto popolare autentico, se vogliamo, perché rielaborato con armonizzazioni da musicisti.
Secondo metodi della musica colta, diciamo.
Esattamente, in quanto questi brani, diciamo, sono canti popolari che sono stati valorizzati da armonizzazioni di pregevole fattura. Abbiamo nominato prima il coro della Saz, in cui ho cantato una 15 anni, eccetera, cioè i vari Antonio Pedrotti, Arturo Benedetti, Michelangeli, Renato Dionisi, Luigi Pigarelli, quindi tutto musicisti di grande spessore,
certo,
che hanno dato un valore a livello di culturale, hanno elevato, diciamo, quei canti, elaborandoli anche per una piacevolezza di chi ascolta quei brani, perché inizialmente, sapete, cioè il canto popolare veniva eseguito una voce o due o tre voci, però in maniera molto semplice, terze, seste o all'ottava, eccetera. E dopo, diciamo, questa invenzione, se vogliamo chiamarla così.
Aspetta che ci è caduta la linea, ma aspetta, lo recuperiamo subito. Un secondo, ecco che sta. Un secondo, è il bello della diretta, ragazzi. Ok, ti avevamo perso, ma ti abbiamo ritrovato.
È
il bello della diretta, va bene. No, dici pure, Stefano.
E logicamente, elevandoli una cultura, diciamo, avvicinandoli alla musica più colta con queste armonizzazioni, hanno fatto sì che un sacco di cori si avvicinassero, un sacco di persone avessero piacere di creare dei cori su immagine del primo coro della Saz, insomma. E questi brani che noi riprendiamo, insomma, vengono appunto da una raccolta di canti popolari, dove viene raccontata la vita, le tradizioni, le radici di un territorio che altrimenti andrebbero perse.
Che peraltro è lo stesso territorio a cui appartengono i tuoi coristi, perché chiaramente voi siete totalmente autoctoni, in questo senso, cioè cantate la musica della vostra terra.
Sì, cantiamo, molti sono canti trentini, però diciamo un po' di tutto l'arco alpino,
sì, certo,
con anche degli altri brani, magari anche di altre zone. E la voglia dei coristi, premetto che siamo circa una quarantina quasi.
Vabbè, ancora di dimensioni importanti.
Sì, e la maggior parte vengono dalle valli, abbiamo alcuni che vengono anche da fuori regione, quindi dal Veneto, e fanno magari anche un'ora e mezza o un'ora e tre quarti di macchina per venire a prove. Quindi chi viene alle prove perché è convinto di quello che si sta facendo. Questa esperienza per noi non è solo un discorso solo a livello musicale, è un livello di portare avanti un qualcosa che magari potrebbe andare perduto, quindi un discorso di tradizioni, eccetera, di un'identità, no? Oltre al discorso delle emozioni di cantare quei brani. E poi logicamente tutto quello che è l'esperienza del coro,
sì, che poi tra l'altro va molto oltre il semplice cantare insieme, è proprio una questione di formare un tutto unico, il famoso discorso secondo cui il risultato finale è maggiore della somma dei singoli elementi, che dovrebbe essere il coro.
Che dovrebbe essere così. E diciamo quello che nel nostro caso si può dire su questo repertorio che logicamente canti che venivano fatti raccontano la vita di 50 anni fa, di 60 anni fa, eccetera, che una volta facevano parte di quella che era la vita di tutti i giorni, perché veniva fondamentalmente cantata la vita,
certo,
le pastore, le smortine, le dosoline, eccetera. Facciano parte della vita di tutti i giorni delle persone, purtroppo anche i canti di guerra, eccetera. Quindi sia l'esecutore che chi che l'ascoltatore probabilmente si rivedevano in questi canti e venivano trasmesse delle emozioni, venivano recepite delle emozioni molto forti proprio perché stavano raccontando un qualcosa di molto attuale. Adesso queste cose qua logicamente non sono più attuali, forse proprio per questo non bisogna perdere la profondità di questi canti, però logicamente bisogna riuscire a dare un qualcosa a chi, agli esecutori che vengono a fare le prove e a chi ascolta, riuscire a dare un qualcosa per, a livello interpretativo, di suono, eccetera, affinché arrivi un qualcosa che magari va a sopperire questa mancanza di questi temi che non sono più magari attuali, che però possono dare grandi piaceri, cioè alla fine sono delle storie che vengono raccontate magari fatte in una certa maniera.
Beh, anche il discorso che facevamo prima con Alessandro su, appunto, su una questione della ricontestualizzazione di un brano che nasce ad esempio sacro nel senso di liturgico e poi diventa semplicemente un classico, cioè un buon repertorio, esatto, di qualcosa di bello da suonare. Resta con noi, ci godiamo un altro minuto di musica e poi parliamo ancora un pochino del, appunto, del vostro progetto in corso.
Quando andremo fora fora per la Valsugana,
quando andremo fora fora per la Valsugana, e la ritrovata
che dolce cerca d'altra amorosa,
tutti mi disse che dolce cerca d'altra amorosa, l'ena storia dolorosa che mi credere non so, l'ena storia dolorosa che credo, ma se fu sa propri propri vera,
io la credo, ma se fu sa propri propri vera, io tutto ora costa sera.
Ed eravamo sempre nell'ambito, appunto, dei classiconi del canto di montagna, del canto alpino. Vabbè, questa Valsugana, altro canto che in tantissimi hanno cantato in tanti cori. Ribadisco nuovamente, appunto, la domanda a tutti voi che ci state ascoltando in diretta questa sera qui su Radio Popolare, su Labirinti Musicali. Quanti di voi, appunto, per quelli di voi che cantano in un coro, perché avete scelto appunto di cantare in un coro, perché avete appunto avuto questa spinta, e invece per quelli che non ci cantano ma magari vorrebbero farlo, che cosa vi frena dall'andare a partecipare appunto da un coro? Ci scrive appunto Denise, ci scrive: mi state facendo venire una nostalgia pazzesca del mitico coro del CAI in via Silvio Pellico. Quando ci cantavo io una vita fa, prima del Città di Milano e poi del coro Abbado, il repertorio era bellissimo. Ma perché non esistono più cori così di voci miste? Ma magari appunto esistono ancora. Poi in realtà lo stile di canto corale segue anche le sue mode, per dire, quindi chiaramente determinati stili poi si evolvono, quindi magari semplicemente esistono cori equivalenti ma che fanno cose magari in uno stile leggermente diverso. E appunto siamo sempre al telefono, oltre che con i nostri ospiti qua in studio, che sono Marta Guassardo e Alessandro Milesi, ma siamo anche ora al telefono con Stefano Baia, che è appunto direttore del Coro Tridentum di Trento. E ad esempio adesso appunto abbiamo parlato di, perché appunto la nostra ascoltatrice ce l'ha suggerito, appunto anche di mode esecutive. Stefano, ad esempio, noi qui parliamo di un materiale che si è accumulato nel giro di un secolo approssimativamente, come rielaborazioni e come anche autorialità, perché certi canti nascono in quel periodo, cioè la Montanara nasce con un autore, con un nome e un cognome negli anni 20. Tanti altri vengono scritti, altri vengono rielaborati. Ma ad esempio, venendo un attimino più dal punto di vista, visto che siamo tutti musicisti qui presenti questa sera, vedendola da un punto di vista anche un attimino più tecnico, secondo te in che modo si è anche evoluto il modo di cantare questo repertorio? Considerando sempre che si tratta chiaramente di un repertorio in cui il direttore ha un'importanza notevole nel plasmare il suono, perché chiaramente arrivano coristi che magari non hanno tutta questa esperienza di canto, magari cantano perché vogliono stare insieme, come ci raccontavi tu appunto poc'anzi, ma come abbiamo ritrovato sia nelle esperienze di Alessandro che di Marta stasera, e anche in tanti degli ascoltatori che ci hanno scritto. Poi chiaramente un coro va omogeneizzato e sul direttore, su questo, ha un ruolo importante. Ma considerando che chiaramente poi anche lo stile del canto corale, anche dei cori dei teatri, anche dei cori delle parrocchie, dei cori gospel, di tutto, chiaramente si è evoluto nel giro dell'ultimo secolo, dal punto di vista del canto di montagna, diciamo, sempre usandolo come termine improprio e generico, tu come vedi che sia cambiato, visto che comunque l'hai vissuto prima da cantore e poi da direttore, quanto ritieni che si sia evoluto?
Allora, quello che è successo in questi canti qua, prendendo le varie registrazioni, anche avendo anche del materiale, diciamo, dei primi anni 20, eccetera, sicuramente lo stile che c'era nel cantare all'inizio, venendo comunque dall'epoca del melodramma, eccetera, c'era un modo di cantare magari un po' più impostato, un pochettino magari con voci potenti, quindi erano più dei solisti che cantavano assieme che magari la concezione del coro. Poi questa cosa, per quanto riguarda logicamente questo genere, i cori hanno perso forse questo tipo di impostazione per andare a creare un suono più omogeneo, eccetera. E logicamente la cosa che secondo me può essere comunque il futuro, vedendo anche quello che sono dei grandi cori che fanno canto popolare, che ci sono adesso, che cantano sui concorsi piuttosto che vari concerti, eccetera, sta tornando comunque giustamente l'idea di direttori e coristi nel riuscire ad apprendere comunque una tecnica vocale che poi va piegata in funzione di quel genere che viene fatto, perché logicamente
poi ogni genere chiaramente ha le sue sonorità, ha le sue necessità.
Esattamente. Purtroppo si pensa che in un coro popolare la voce non debba essere impostata. Adesso in realtà bisogna sempre vedere cosa vuol dire impostare la voce.
Certo.
Quindi se io riesco a utilizzare la voce sfruttandola al meglio, facendo meno fatica e quindi applicando una tecnica che mi permette di sfruttare i miei mezzi al 100%, perché no? Anzi, si ritorna al discorso di musica e bellezza, che viene fatta anche grazie queste cose qua. Del resto adesso ci sono un sacco di possibilità da parte di tutti i cori direttori di poter apprendere questa cosa. Anche io seguo sui social la professoressa Guassardo, ad esempio, vedo che fa
fisicamente qui con noi,
esatto. E anche con molta simpatia, eccetera, va proprio a toccare delle cose che secondo me i cori, specialmente per avere un futuro, eccetera, dovrebbero applicare, perché comunque è una corretta tecnica vocale, e questo non vuol dire snaturare quello che è un tipo di suono o una tipologia di repertorio, eccetera, può aiutare molto da un punto di vista sicuramente tecnico, ma anche per aiutare il corista a diventare più autonomo, a divertirsi di più e quindi avere un risultato nel coro
certo, migliore, certo. Insomma. E allora noi ringraziamo tantissimo appunto Stefano Vaia, direttore del Coro Tridentum, di essere stato qui con noi questa sera. Ovviamente vi invitiamo a seguirli, li trovate chiaramente poi sui vari social e tutto. Tra l'altro, vabbè, io lo so, ma non svelo ancora, che ci sarà anche qualcosetta che verrà realizzato da voi, ma non dico nulla, quindi mi tengo il mio insider di questa sera e quindi continuate a seguirli. Grazie. Perché è chiaramente un progetto davvero interessante. Grazie Stefano di essere stato con noi questa
grazie
sera.
Grazie mille a voi e buona serata. Grazie,
grazie mille. E allora siamo tornati appunto nel mondo della musica corale, facciamo un'altra così variazioncina di repertorio, andiamo da tutt'altra parte, su, facciamo una cosa così. E torniamo in studio, queste le note di Gabriel Fauré del suo bellissimo cantique de Jean Racine, brano che tra l'altro ha negli ultimi anni e anche negli anni precedenti diciamo che ha sempre avuto un certo appeal da parte dei cori milanesi, cioè mi raccontava tra l'altro un'amica in redazione, tra l'altro a un'iniziativa di cui poi vi parlerò rapidamente più tardi, che appunto si svolgerà, tra l'altro, anzi ve lo racconto subito, si svolgerà poi il 24 maggio del 2026 a Milano, che sarà appunto musica contro i CPR, quindi i centri che ben sapete esistere a Milano, appunto, come luoghi dove vengono raccolti i, come si dice, tutte persone comunque immigrate, eccetera, eccetera, con le condizioni che molto molto bene conosciamo, cioè via Corelli di Milano, più Torino, Roma, Bari, eccetera, eccetera. Non è la prima volta che appunto viene fatto un tipo di attività musicale per manifestare per questa cosa. Il discorso è appunto di questo musica contro i CPR, appunto si svolge a Milano in piazzale della Stazione Centrale il 24 maggio ed è sia per coristi sia per musicisti. Potete appunto cercare le informazioni direttamente in internet oppure scrivere all'email musica.no.cpr@gmail.com per avere le informazioni su dove trovare le parti, perché si creerà appunto un immenso coro, un'immensa orchestra a cui tutti possono partecipare per realizzare appunto questo tipo di manifestazione appunto contro per la chiusura dei CPR, contro i CPR. E appunto mi veniva proprio raccontato non troppo tempo fa che qualche anno fa era stato eseguito proprio il cantico di Jean Racine, perché era un brano che praticamente tutti i cori e tutti i coristi avevano cantato e conoscevano e tutto, e devo dire a me è piaciuta tantissimo questa cosa, perché è un brano che a me piace da morire, e il fatto che siano in così tanti ad amarlo tanto da volerlo cantare, io lo ascolto e basta, l'ho fatto da organista un po' di volte ma non ho mai osato cantarlo, o cerco di avere rispetto di questo brano, per cui appunto era venuto fuori questo particolare, che il cantico di Jean Racine è un brano estremamente apprezzato, estremamente conosciuto. Appunto, ultimi minuti per mandarci appunto le vostre esperienze di canto corale, cioè quelli di voi che cantano in un coro, perché ci cantano, e quelli che invece non cantano ma vorrebbero cantarlo, perché non lo fanno, perché hanno paura della propria voce, perché non trovano un tipo di realtà in cui inserirsi per questioni di repertorio piuttosto che di altro, perché avete paura che, non so, puzzi il vicino di fila o cose del genere. Ci sono tanti motivi possibili, non lo so, vabbè, al di là, Dio benedica i vicini di fila con i quali ci si diverte sempre tanto, quindi non pensiate che parlo male di loro, però appunto raccontateci un po' appunto le vostre esperienze e i vostri desiderata, e ce li mandate al 331-6214013, sms, telegram e whatsapp, oppure mail diretta a @popolarenetwork.it. E siamo qui appunto sempre con Marta Guassardo e Alessandro Milesi, ancora appunto a parlare di esperienze corali, e Alessandro appunto ne parlavamo prima, col vostro coro di Voci Bianche di Mandello Lario, appunto voi fra poco andate addirittura fuori dall'Europa, letteralmente, diciamo, a cantare, con un bel programmone, tra l'altro.
In effetti sì, abbiamo accettato una sfida e andiamo a presentare lo Stabat Mater di Pergolesi in versione per coro e solisti, con due soliste professionisti, chiaramente, che sono Marta Fumagalli e Caterina Iora, che saluto.
Che salutiamo, sì, sì.
Saluto,
sì.
Veramente, carissimo. E un'orchestra all'essenziale, comunque, di persone che praticano musica barocca da moltissimo tempo, quindi siamo supportati molto bene. Ma la cosa bella, secondo me, è che i ragazzi, nel fare questa cosa, hanno lavorato con questi musicisti da settembre. Quindi è stato un vero e proprio laboratorio di studio,
certo,
e di costruzione, di momenti su, momenti giù. Comunque hanno visto cosa vuol dire allestire un programma, costruirlo veramente da zero, confrontarsi con la partitura, con le difficoltà, con un sacco di crisi, anche perché alla fine...
Beh, comunque parliamo di una partitura che nasce solistica,
nasce
quindi
solistica,
portarla su,
sì,
voci e bianche, tra l'altro, ha delle sue
voci bianche, importanti. Sì, ma sì, voci bianche a tutti gli effetti, e i ragazzi che hanno provato a fare addirittura il falsettista per provare a fare la parte di contratto e sono riusciti, quindi già con la muta della voce avvenuta.
Ah, ok. E quindi perché quindi è... non sono tutti, diciamo, piccoli in fase. No. Avete anche ragazzi che hanno già avuto la muta.
Hanno già avuto la muta, i più grandi hanno 16 anni.
Sì, giusto per spiegarlo a chi è la muta, non è quella da sub, è chiaramente la variazione di voce che chiaramente avviene fisiologicamente con la crescita, che chiaramente poi porta in particolare i maschi ad andare chiaramente nelle due regioni vocali più normalmente proprie, appunto, dei maschi, cioè quello di tenore e poi chiaramente basso, baritono, eccetera eccetera. Scusami l'interruzione, giusto per così.
È assolutamente
era l'ambito delle spigolature, dell'angolo formativo.
Certo.
Esce l'Alberto Angela in me.
Il senso del progetto, diciamo, è questo, secondo me è già stato raggiunto dal momento in cui abbiamo allestito il programma, cioè a prescindere dal risultato finale, che penso, spero, sia comunque accettabile, buono. Come...
E dove sarete di bello, appunto, a fare?
Saremo a Ginevra, nella chiesa di Mehring, che è la chiesa del CERN.
Ok.
Siamo proprio sotto c'è il CERN. Che...
Wow.
Infatti nel pacchetto della gita ci sarà anche una visita al CERN, offerta proprio...
Appunto, e tra l'altro ci arriva il messaggio e dice: ma che bravi questi coristi di Mandello, complimenti da una nostra.
Grazie,
benissimo. E quindi, appunto, seguiteli. Anche voi, tra l'altro, avete spazio dove vi si può seguire in rete, qualche informazione su di voi?
No, abbiamo tantissimo in rete ancora, perché siamo ancora relativamente nuovo. Abbiamo... I ragazzi, quelli che sono rimasti adesso cantando da 5 anni, e però abbiamo anche ragazzini di prima media che sono la loro prima esperienza corale.
Certo,
hanno cominciato a cantare a settembre e si trovano già catapultati in pergolesi, cui neanche i genitori sapevano l'esistenza fino a settembre.
Beh, diciamo che diventa a questo punto un'attività formativa alternativa rispetto all'andare semplicemente a giocare a pallone.
Ma infatti
con tutto l'aspetto, il rispetto per giocare a pallone.
Hai colto praticamente il segno, nel segno quello che volevo fare. Perché alla fine, secondo me, se non si punta su un'attività alternativa, la vera relazione umana, secondo me, parte proprio da qui. Non so se ho tempo di dire una...
Certo che ce l'hai.
Ecco, mi viene in mente una cosa, visto che parlo con un ingegnere, no? Vediamo se riesco
Chiedo perdono per questo, ma purtroppo devo scontare le mie colpe.
Vediamo se... È una cosa che mi balza in testa da tantissimo tempo. Noi abbiamo perso, secondo me, il senso proprio della musica, nel senso del quadrivio, come l'avevano nel Rinascimento, che si parla di musica matematica, musica filosofia, tutte queste cose qui. Allora, se noi guardiamo una partitura musicale, in generale, la vediamo come una cosa discreta, nel senso che vediamo delle note isolate, che non sono niente, sono dei segni, come potrebbero essere delle formiche. Queste note acquistano senso, relazione, quando le vengono praticate e messe in relazione una con l'altra, cioè quella successiva con quella precedente, con quelle 10 precedenti.
Sì, e anche nel modo in cui lo fai, chiaramente, tutta l'idea delle fraseggi, eccetera.
Ma un tempo proprio avanti che guarda avanti e indietro, perché se la nota che sto facendo adesso non è in relazione con quelle che sono già passate, la cosa non ha senso.
Certo, assolutamente.
È un concetto di tempo molto profondo, secondo me. E la stessa cosa avviene quando una persona canta in coro. Siamo dei quanti, dei pacchetti di energia, che uniti creiamo una realtà.
Eh sì, direi che non l'avevo mai vista in questo modo.
Vedendo così da tempo, perché vedo proprio che c'è questa energia, questa forza nasce da lì, dal senso matematico quantistico del termine coro.
Sì,
no, quindi non solo la partitura, la parte che deve vivere, ma anche la discrezione delle persone, che diventa un'entità superiore se
e crea il suono del coro, che chiaramente non è il suono di 40 persone, è uno.
Dove sparisce tutto e rimane una super persona, che è quella del coro. Ecco, questo è un po' il senso che volevo, e qui sparirebbe il bullismo, sparirebbe la competizione, sparirebbe un sacco di cosa che spesso purtroppo nelle attività sportive che facciamo a livello di paese non avviene.
No, chiaro, perché dice
perché c'è il contrario, c'è la disgregazione di una super persona per arrivare a una iper proiezione di un io nel senso basso del
termine.
In confronto, ecco. Questo, volevo proprio combattere questo tipo di...
Tantissima rivalità sia tra chi gioca nelle squadre, il mio compagno fa l'arbitro nel CSI, e quindi spesso anche lavora a contatto con realtà molto particolari in cui sono più i genitori che si danno gli uni contro gli altri per questi ragazzi, piuttosto che...
Sì, perché si proiettano proprio nel successo del figlio.
Esatto, mentre invece il contesto corale è completamente il contrario.
E cioè, anche tu, tra l'altro, di realtà comunque, cioè, tu giri per al di là appunto della tua esperienza corale personale, tu fai tanti corsi, tante masterclass e collabori con tantissimi cori, quindi in realtà ne vedi tante, tra l'altro.
Sì, io dal coro di parrocchia più piccolino al coro di montagna, come dicevamo prima. E sì, le realtà corali alla fine hanno tutte questa cosa in comune. Se ci pensiamo, a parte appunto il discorso quantistico che abbiamo fatto ora, c'è anche una cosa molto importante da tenere in considerazione, che la voce è un qualcosa che è uno strumento, effettivamente,
certo.
Il nostro strumento.
È quello che tutti possediamo.
Ma il problema, e anche la cosa molto bella della voce, è che arriva da dentro.
Il nostro io.
Esatto. Quindi, ecco, è un tirare fuori qualcosa da dentro di noi per comunicarlo agli altri e in relazione con gli altri. Quindi chi canta in coro fondamentalmente ha una fortuna enorme di avere effettivamente la possibilità di esprimere qualcosa di se stesso senza doverlo esprimere a parole e senza doverlo esprimere con concetti, ma semplicemente con sì, un'espressione di se stessi.
Diventi
attraverso...
parte di un universo, il tuo io diventa,
esatto.
Certo, diventa proprio, la voce è il tuo io.
Esatto.
Tra l'altro li abbiamo evocati e ci scrivono i nostri amici di Canto Sospeso, che chiaramente loro ovviamente tra l'altro ci ricordano che loro hanno, in realtà sono suddivisi addirittura in quattro cori, perché hanno il coro principale, quindi il coro misto, hanno il coro femminile, il Didone, il coro infantile e il coro scuola, quindi anche una bella realtà che permette chiaramente anche di passare. Quindi appunto devi dire che ne abbiamo promossi tante di strutture, diciamo, di possibilità. Abbiamo parlato di Milano, abbiamo parlato di Lecco, abbiamo parlato intorno, ma chiaramente le realtà corali sono moltissime. Tra l'altro magari in alcuni casi nascono proprio da gruppi di persone che semplicemente vogliono cantare insieme, e questo basta. Quindi magari appunto cercando anche col passaparola si riescono a trovare veramente delle belle cose. Che io devo dire, racconto un ultimo episodio finale. Una sera che ero a Roma per lavoro, scrivo su Facebook: sono a Roma stasera, qualcuno vuole uscire a cena? Mi arriva un messaggio da un collega che è organista, direttore di coro di Roma, che mi dice: ma senti, se stasera hai voglia di metterti a fare l'altro tuo mestiere, cioè quello musicale, io stasera mi hanno fissato una cosa, dovevo provare Membra Jesu Nosse di Buxtehude con un coro nel salotto di una persona, se tu lo conosci, io l'avevo appena fatto, non è che puoi sostituirmi e andare a provarlo. Quindi io ho finito la mia giornata di lavoro, non so in che ente fossi, a parlare di altre cose, mi sono fiondato alla stanza della musica, che era fortunatamente davanti al mio albergo, mi sono comprato, ho detto: dai, senti, è la volta buona che mi compro un'edizione critica seria, mi sono comprato la Carus, che era in vendita, l'ho presa e senza neanche cambiarmi sono andato a fare questa prova qui. Wow. E in un gruppo di persone che semplicemente erano un gruppo di amici che in un salotto di Roma, della zona del Coppedè, stavano provando Membra Jesu Nostri. Bellissimo. Intorno al pianoforte di casa, ed è secondo me anche quella dimensione del canto d'insieme che è proprio bella. Siamo alla fine della puntata di questa sera, e quindi io devo ringraziare tantissimo i nostri ospiti che sono stati con noi stasera. Prima Stefano Vaia, che abbiamo sentito per telefono, direttore del Coro Tridentum di Trento, poi Alessandro Milesi, che ci ha appunto parlato tanto di approcci sul coro di voci bianche col suo progetto di Mandello, e poi ovviamente Marta Guassardo, che invece abbiamo esplorato tante altre cose. Grazie Alessandro, grazie Marta di essere stati con noi questa sera, e potete salutare.
Grazie dell'opportunità.
Hai visto? Grazie a te, figurati. Qui si può sempre parlare di cose belle. Noi vi ricordiamo che gli altri appuntamenti sulla musica classica qua su Radio Popolare saranno Roto Classica sabato pomeriggio alle 3 e poi domenica mattina l'apertura musicale classica e domenica pomeriggio ricordi d'archivio. E ci lasciamo con un ultimo momentino musicale. Una buona serata a tutti da Carlo Centemeri, e come al solito, se poi volete seguire me e fare due chiacchiere, domande e tutto, mi trovate sui miei social, quindi Facebook o Instagram come Carlo Centemeri, oppure sul mio sito carlocentemeri.it. Una buona serata a tutti, e questa volta andiamo veramente nell'antico.
Scarma in carne, stasciva, razzo, bella.